Io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno.
E ora in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto qui a RVS.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Siamo giunti alla seconda puntata della serie di trasmissione sul santuario israelitico, il santuario luogo della manifestazione di Dio.
Sì, la volta scorsa abbiamo visto come è nato il santuario mobile, cioè smontabile, trasportabile. Il popolo di Israele, infatti, dopo l'inizio dell'esodo dall'Egitto, fu guidato da Mosè nei suoi spostamenti attraverso il deserto. E abbiamo anche parlato della struttura generale del tabernacolo, tenda, così come veniva chiamato, e oggi entreremo un po' più nei dettagli. C'erano delle assi e dei teli, delle coperture, e come venivano utilizzati, Francesco?
Ecco, le assi di cui parlavi formavano le pareti del santuario ed erano tenute ben unite da 5 traverse. Quando erano erette venivano fissate alle loro basi d'argento. Poi c'erano dei teli, la tenda e le coperte che vengono riportati in Esodo 26 nei primi 14 versetti, 10 teli che erano tenuti assieme da nastri di color violaceo e da fermagli d'oro. E sopra il tabernacolo era posta una tenda di pelle di capra, quindi 10 teli che erano tenuti uniti da nastri e da fermagli di rame. Vi era inoltre una copertura di pelle di montone e una pelle di tasso o di delfino, perché quando si fa la traduzione altri traducono delfino, cioè questo è un po'.
Sì, sì, sì.
E c'era poi un cortile. In che modo era delimitato questo spazio?
Il cortile era formato da pioli e cortine. Può essere utile sottolineare che la lunghezza del cortile era uguale a quella dei teli del tabernacolo posti l'uno di seguito all'altro. Quindi l'altezza anche di queste cortine era di circa 2,5 metri. Per cui era impossibile vedere dal di fuori ciò che stava avvenendo nel cortile. La porta d'ingresso del cortile era ampia 10,5 metri, niente impediva all'israelita di entrare per essa, però doveva portare un sacrificio.
Sì.
Il primo oggetto che si trovava entrando nel cortile era l'altare, luogo per l'offerta appunto dei sacrifici. Poi c'era la conca di rame, di cui non conosciamo le dimensioni, era posta tra l'altare e il tabernacolo. Serviva per lavarsi, cosa che doveva essere fatta dal sacerdote che si apprestava ad entrare nella tenda di convegno oppure quando si apprestava a sacrificare. Può essere interessante questa particolarità, questa conca di rame fu costruita in realtà con gli specchi che le donne offrirono al Signore. Gli specchi di allora non erano come quelli che abbiamo oggi,
certo. Erano di rame,
venivano lucidati e quindi questi specchi che servivano per vedere e guardare se stessi furono offerti al Signore e da questi si ricavò questa conca di rame che serviva ai sacerdoti per potersi lavare e entrare in contatto con la divinità.
Certo. E come era arredato il luogo santo del Tempio israelita? In che modo era separato dall'altro luogo chiamato luogo santissimo?
Ecco, hai fatto bene a ricordare appunto, no? Entrare nel luogo santo era il privilegio esclusivo dei sacerdoti. All'interno del luogo santo si trovavano la tavola dei pani della presentazione a destra, il candelabro a 7 braccia a sinistra e l'altare d'oro al centro davanti alla tenda di separazione. Quest'ambiente era illuminato solo dalla luce del candelabro. Era davanti all'altare d'oro o dei profumi, come è conosciuto, dove veniva bruciato l'incenso che il sommo sacerdote intercedeva per il popolo. L'incenso era destinato unicamente a Dio e poteva essere offerto solo nel luogo santo e consumato solo da un fuoco preso dall'altare di rame. Il velo separava poi un luogo santo dal luogo santissimo, era di un filo violaceo, porpora, scarlatto e lino fino, e su di esso erano ricamati dei cherubini. Secondo quello che afferma anche l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, questo velo rappresenta appunto la realtà del Cristo che è venuto in carne, perché come ci dicono appunto i Vangeli, quando Gesù morì sulla croce la cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo in due.
Sì. Francesco, eccoci giunti quindi al luogo santissimo. Quali erano le sue caratteristiche?
Ecco, il luogo santissimo era chiuso da questa tenda detto velo, nessuno poteva entrarvi escluso il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, che vi accedeva soltanto una volta l'anno durante la cerimonia del giorno delle espiazioni, dello Yom Kippur, col sangue, come era previsto dalla cerimonia di Levitico 16. In questo ambiente si trovava l'arca del patto, fatta di legno di acacia e rivestita d'oro puro, coperto dal propiziatorio, che era il coperchio che la chiudeva, e quest'ultimo era d'oro puro sormontato da due cherubini d'oro battuto con i quali formava un unico blocco. La parola propiziatorio deriva appunto dalla radice che significa coprire, caporet, perché i peccati confessati venivano per così dire solo coperti, in attesa appunto che attraverso la cerimonia dello Yom Kippur fossero poi definitivamente cancellati, e per noi cristiani attraverso l'opera di Cristo sono stati poi completamente cancellati. Sì. Il propiziatorio viene tradotto appunto dall'inglese mercy seat, cioè il seggio della grazia, espressione che contiene appunto l'idea della misericordia, della grazia, ed era considerata appunto il luogo di incontro tra Dio e l'uomo. Nell'arca, dentro l'arca, si trovavano le tavole della legge, sulla cui base era stato sancito il patto dell'alleanza al Sinai. C'era inoltre un vaso d'oro che conteneva la manna e la verga di Aaron che era fiorita. E attraverso questi tre elementi importanti Dio voleva continuamente ricordare al suo popolo l'amore di cui lo aveva circondato e il modo miracoloso con cui lo aveva guidato nel passato, in modo particolare nel periodo del deserto.
Certo. Bene, un tema molto interessante che riprenderemo fra poco. E intanto ascoltiamo Amy Grant con Holy, 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 cioè Santo, 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 una invocazione rivolta a Dio che è appunto il tre volte santo. Ascoltiamo. Grant, Holy, 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 Santo, Santo, Santo.
Io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno.
E ancora con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca. E riprendiamo con te, Francesco, la seconda puntata del ciclo Il Santuario, luogo della manifestazione di Dio. E abbiamo visto nel precedente segmento alcuni aspetti del santuario israelitico così come sono descritti nella Bibbia.
Sì, in particolare il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. E adesso dobbiamo necessariamente parlare di quello che in ambito teologico viene definito il santuario celeste. Francesco, in che modo nasce il concetto di santuario del cielo?
Comunemente si pensa che il santuario terrestre appartenga all'economia del Primo Testamento, del considerato anche Antico Testamento, e quello celeste all'economia del Nuovo Testamento. La domanda però che dobbiamo porci è se possiamo già parlare del santuario celeste nel periodo veterotestamentario. Non è facile rispondere perché l'Antico Testamento ha molto da dire circa il santuario terrestre e il poco che dice circa quello celeste spesso non è molto esplicito.
Sì.
E quindi da quanto detto finora possiamo capire che il tema del santuario celeste nell'Antico Testamento non è preminente. Però potremmo considerare alcuni aspetti, come ad esempio le relazioni fra il cielo e la terra, le residenze di Dio in cielo e in terra, e infine le visioni profetiche che descrivono il santuario celeste attraverso quello terrestre. Ricordiamoci che anche l'ordine stesso che Dio dà a Mosè di costruire un tabernacolo nel deserto e dice: me lo farai per tutto secondo il modello che io ti mostrerò. Quindi Dio ha mostrato a Mosè un modello in cielo.
Sì.
E allora, Francesco, vogliamo spiegare questi aspetti?
Nell'Antico Testamento troviamo elementi che possono aiutarci a comprendere il santuario celeste come corrispettivo di quello terrestre, ma non semplicemente in termini strettamente materiali, mattone per mattone, cubito per cubito. Il santuario celeste serve come modello di quello terrestre, ma non solo nei termini che abbiamo appena riferito. Si potrebbe dire che il santuario terrestre si estende nel celeste e riceve il suo significato da esso. Pensiamo alla residenza di Dio in cielo e in terra.
Certo. Beh, e allora qual è il luogo, diciamo così, del santuario?
Il santuario di Dio si trova in Sion. Ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion, ma viene anche situato in cielo. La sua di Dio, la sua potenza è nei cieli. Tu sei tremendo nel tuo santuario. Dio è adorato nel suo tempio a Gerusalemme, Salmo 5, ma anche nel suo tempio celeste. L'Eterno è nel tempio della sua santità. L'Eterno ha il suo trono nei cieli. E quindi naturalmente nell'Antico Testamento non troviamo riferimenti a un cerimoniale nel santuario celeste. E i servizi del santuario terrestre non devono essere considerati simboli o rappresentazioni dei servizi nel santuario celeste.
Sì.
E che tipo di relazione esiste fra i due santuari?
La relazione dei due santuari dovrebbe essere considerata di tipo funzionale piuttosto che materiale o spaziale. I passi che dovrebbero essere maggiormente studiati per gettare più luce sul santuario celeste sono quelli relativi alle visioni del trono di Dio. Le troviamo in Isaia 6, in Ezechiele 1, in Zaccaria 3. E dopo uno studio accurato di questi passi, ecco le conclusioni alla quale perviene uno studioso, Nils Erik Andriessen. Dice: il santuario terrestre si fonde con quello celeste, fornendo una scala di collegamento tra l'uomo e Dio, legando così il cielo e la terra. Le sue strutture, i suoi arredi e servizi articolano realtà divine in modo che possano essere comprese dall'uomo.
Certo. Beh, e allora, Francesco, cosa ci indicano i due santuari?
I due santuari sottolineano un'importante distinzione. Per l'Antico Testamento, tra il trascendente e il vicino a Dio, ma insegnano anche che questa distinzione può essere superata in un'esperienza dove simbolicamente cielo e terra si incontrano. Per un cristiano ciò certamente ha implicazioni cristologiche, come l'Evangelista Giovanni comprese così bene quando scrisse: la parola è stata fatta carne e abitato per un tempo tra noi, cioè abitato, pose il suo tabernacolo, dice, cioè è skenosen, cioè la skene è proprio la tenda del tabernacolo.
Certo.
Concludiamo qui per oggi questa puntata del Santuario Celeste e anche il terrestre.
Sì, e nella prossima puntata del ciclo Il Santuario, luogo della manifestazione di Dio, vedremo appunto il santuario stesso nel Nuovo Testamento della Bibbia.
È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille, Francesco.
Grazie.
Grazie a voi. Ciao Mario e Carmen. Un saluto a tutti quelli che ci seguono.
Ciao.
Ciao, grazie davvero.
Ciao.
Alla prossima.
A proposito di tutti quelli che ci seguono, dei nostri ascoltatori, c'è qualcosa di ancora importante per loro, di gratuito soprattutto.
Sì, abbiamo oggi la possibilità di regalarvi due sussidi. Intanto il libro La preghiera personale nel santuario, riscoprire i simboli del tabernacolo per ravvivare la spiritualità di oggi.
Sì, e poi anche il corso biblico Scegli Gesù, si può fare attraverso la normale posta o attraverso la posta elettronica. L'importante è che ci contattiate.
Sì. 800 098 650 il numero verde.
Sì, oppure mandateci un messaggio WhatsApp o Telegram o anche un vocale al 348 222 72 94. E quest'ultimo numero potrete usarlo,
sì,
anche per i vostri saluti,
per le impressioni, dire che ci insomma siete. Per tanto, insomma, 348 222 72 94.